Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, Signore.
Disse Gesù ai suoi discepoli: questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, che il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. Vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga, perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome me lo conceda. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Parola del Signore.
Gloria a te,
Cristo. Il brano di questa sera si apre e chiude con una indicazione sintetica, molto chiara, molto semplice nella sua comprensibilità. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi. Inizia il brano con questa indicazione e si conclude con quest'altra. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Un po' come dire, tutto il mio insegnamento. Siamo nel discorso dell'ultima cena, prima di morire. Gesù lascia questo testamento che in qualche modo vuole compendiare. Tutta la legge si racchiude in un solo comandamento: amare Dio con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le forze. Sono concetti molto chiari da capire letteralmente, ma sono così difficili da capire esistenzialmente. Sono lontanissimi da noi. Perché amare gli altri in qualche modo vuol dire mettere al primo posto l'altro, vuol dire rinunziare alla propria centralità. Amare Dio sopra ogni cosa vuol dire preferire la sua parola, i suoi progetti, i suoi programmi, i suoi pensieri ai nostri. Mentre noi sappiamo per esperienza diretta che tutto quello che lo facciamo in funzione di noi stessi, o per difenderci, o per realizzarci, o per autoaffermarci. È difficile fare qualcosa di veramente oblativo, fare qualcosa solamente per far piacere a un altro. Eppure il Signore ci chiede questo. E la fede nostra forse non decolla mai, e anche la nostra cammino comunitario, la nostra comunione non può decollare mai, perché alla fine, in modo magari a volte più delicato, più educato, più gentile, ma alla fine ognuno di noi cerca sempre di gratificare se stesso. Mentre il Signore ci chiede di fare questa opera che è una rivoluzione copernicana, è una vera e propria rivoluzione copernicana. Uso questo termine che sto leggendo nel libretto dove si parla proprio di questo, no? Il cammino spirituale. Dice come nei tempi antichi il sistema tolemaico prevedeva che al centro ci fosse la Terra e tutto poi ruotasse intorno alla Terra, poi finalmente con Copernico si è scoperto che in realtà la Terra che deve girare. Non è che proprio tutto ruoti intorno alla Terra, no? E così la nostra rivoluzione copernicana. Non è che tutto deve ruotare intorno a noi. Siamo noi che dobbiamo ruotare intorno al Sole, intorno a Dio. Siamo noi che dobbiamo ruotare intorno a Lui. Se vogliamo sperimentare una vita vera. Dice, ma anche questa è la vita vera. Ma, insomma, questa è una sopravvivenza più che la vita vera. No, è un arrancare più o meno felice. Certamente ci sono dei periodi felici, quando nasce un bambino, un nipote, quando ci si innamora, quando si fa il viaggio di nozze, ma insomma, se poi dovessimo enumerare tutti i giorni nella nostra vita, scopriremmo che, insomma, quelli dove siamo veramente, pienamente e totalmente felici sono molto pochi, molto pochi. Per il resto è sempre un continuo arrancare, caparbio, direi anche stupido, perché non riusciamo mai a convincerci. Questo tipo di vita che stiamo vivendo, se non ci procura quella pienezza, quella gioia, quella pace, quella libertà, direi che c'è qualcosa che non funziona. Quello che non funziona è questo: che non amiamo Dio sopra ogni cosa, che non siamo disposti ad amare come ha amato Gesù. che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi, come ha amato Gesù noi. E non è che dobbiamo pensare necessariamente alla morte in croce, no? Dio ci ha amati perché ci guarda e ci ama, punto. Cioè, quando Gesù camminava per la terra della Palestina, vedeva le persone, cosa faceva? Le amava, erano figli di Dio. Vedeva i peccatori e li amava, li voleva salvare. Vedeva i paralitici e li voleva salvare. Vedeva le prostitute e li voleva salvare. Cioè, Gesù aveva uno sguardo pieno di compassione, di accoglienza, di tenerezza per l'umanità. Perché se no non ci potrebbe amare noi, no? Non è che noi siamo così meritevoli di amore da parte di Dio, non mi sembra. Quali cose positive abbiamo perché Lui ci possa amare? Niente, siamo figli di Dio. Il positivo che abbiamo, come diceva anche Cencini, è che siamo figli di Dio. Allora chiediamo al Signore ogni giorno questo miracolo. Io lo chiedo perché mi sento che nel mio cuore è duro, è freddo, è incapace di amare in modo incondizionato. Sento che il primo atteggiamento quando guardo gli altri è quello del giudizio, della censura, della critica, del vedere i difetti, di tenere una certa distanza, no? Però non è giusto. Il Signore ci dice, guardate il mondo con i miei occhi, amatevi come io vi ho amati. Poi, se c'è qualcuno che corrisponde, va bene, se non corrispondono, pazienza. Santa Caterina è diventata dottore della Chiesa perché ha capito questo. Amava e basta. Chi la voleva ricambiare, la ricambiava. Chi non la voleva ricambiare, non la ricambiava. Chi ci vuole amare, siamo ben felici che ci ama. Chi non ci vuole amare, pazienza. Non mi sembra. Ecco, chiediamo questa sera, in questa Eucaristia, che il Signore riesca veramente a rompere questo muro, no? Come dice Geremia, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. È solo Lui che lo può cambiare. Allora supplichiamolo continuamente perché compia questo miracolo della nostra conversione del cuore.